Ave Maria, cari amici radioascoltatori della Radio Buon Consiglio, ben ritrovati sulle frequenze della radio che porta l'Immacolata Addolorata in tutti i cuori. Santa giornata della Visitazione della Madonna delle Grazie a tutti voi e speriamo e chiediamo, ecco, di somigliare alla nostra Santissima Madre. Tanti auguri da Claudio.
Ed Anna, veramente una santa giornata nell'imitazione dell'Immacolata.
Sì, beh, veramente è una giornata di grazie per chi ha saputo anche profittare, perché vedete, uno lavora tutto il mese e alla fine del mese riceve lo stipendio. Neanche farla apposta, ecco, la Madonna delle Grazie si celebra alla fine del mese. Allora, se abbiamo cooperato con la Madonna con preghiere, sacrifici, fioretti, amore alla Madonna, oggi raccogliamo, riceviamo lo stipendio di quello che abbiamo fatto, ma a fine mese, se non abbiamo combinato niente, è vero che la mamma, insomma, sempre qualcosa fa, però dice: non avete mica lavorato poi troppo, vero? Non avete l'ernia per le fatiche, diciamo, che avete dovuto sostenere per offrire sacrifici e rosari in aumento, eccetera, eccetera, no? Cioè, sono considerazioni molto pratiche che però devono anche farci pensare che chi semina abbondantemente raccoglie abbondantemente, dice il Signore, ma chi semina scarsamente, scarsamente raccoglie, per cui oggi è la Madonna delle Grazie. Quante grazie quante grazie riceveremo? Quanti rosari abbiamo seminato? Quanti sacrifici abbiamo fatto? Quanti atti di amore, vero, offrendo per la salvezza delle anime, per consolare questo cuore trafitto? Sono riflessioni molto pratiche, ma necessarie, ecco, perché non è tutto così semplice, nel senso che vorremmo avere tutto senza fare niente, vorremmo andare in paradiso senza meritarcelo, vorremmo che i peccati li vorremmo trasformare in virtù e le virtù in peccati. Oggi qualcuno prende le bacchettate perché è troppo devoto, no? Vabbè. Comunque, oggi è questa grande giornata. Io, prima di iniziare la trasmissione, ho visto, sono in un luogo dove la vegetazione è abbondante, e ho visto proprio un'erba che è da tempo che la stavo cercando, cioè dico, so che c'è, mi ricordo di averla incontrata ancora. È cosiddetta l'erba di San Roberto, no? Erba di San Roberto, no? Allora, l'ho vista, l'ho annusata, e difatti è quell'erba lì. Dovete sapere che l'ho scoperta a Fatima, questa erba, no? Però adesso sono in Italia e l'ho raccolta. Ho letto anche che cosa serve. Sì, è un'erba che è astringente, ecco, per magari qualcuno che ha problemi di dissenteria e cose varie, ecco, si fa un infuso di quest'erba e ha questo potere astringente. Addirittura c'è delle piccole ferite, basta che appoggi una foglia sopra, è cicatrizzante subito, altro che cerotti, capito? È cicatrizzante, ha tanti poteri. Allora raccoglievo, leggevo anche le proprietà. Cioè, guarda te, il Signore ci ha dato di tutto, tutto per noi, la bellezza della natura. Poi passo vicino a delle ginestre, sapete, sono quei bei fiori gialli, un profumo dolce, di miele quasi, no? Cioè, guarda, sono qua in mezzo alla natura. Il Signore, diciamo, mi fa sentire la sua presenza anche nelle sue creature, dice: ho fatto questa erba per questo, t'ho fatto quel fiore per rallegrare anche il tuo olfatto, vero? Ti do tante possibilità. Io mi ricordo di te, sai, ho preparato tutto per te, c'è di tutto e abbondantemente sulla terra c'è di tutto e anche di più. Ma Gesù dice però, cercate prima il regno dei cieli e queste cose ve le ho date in sovrappiù anche perché riconosciate come io sono delicato nei vostri confronti, come sono attento anche nelle piccole cose. Questa erba c'ha dei fiorellini color fucsia, piccolissimi proprio, ecco, però ha queste proprietà. Ma poi c'era la mentuccia, quella selvatica, altre proprietà, altri profumi. E poi c'era, sono tante cose, ecco, che mi piace, ecco, vedere come il Signore proprio non sa più che cosa fare per attirare anche l'attenzione, ecco, i fiori, le rose, i profumi e tutte queste belle cose. Allora dico, guarda, che ingrati però, non ringraziamo, non vediamo, ecco, no, non conosciamo. E poi sento le notizie, no? Questo ha ammazzato quella, l'ha bruciata viva, quell'altro ne ha ammazzata un'altra, quest'altro, insomma, accoltellati, e dico, mamma mia, che cose brutte. Allora, diciamo che la natura ti fa sentire la presenza del creatore, ecco, e ti fa sentire questo, diciamo, è una carezza, diremo così, continua. Il Signore è attento in tutte queste cose. C'è caldo, arriva un venticello, c'è freddo, c'è il raggio di sole. Insomma, tante belle cose lodato, sì, mio Signore, per tutte le creature, eccetera, eccetera, no? Poi passi agli uomini e il Signore dice: guardatevi dagli uomini, perché vi consegneranno nei tribunali, vi perseguiteranno, vi condanneranno a morte. Insomma, l'uomo cosa ha fatto? Cos'è il peccato? È un disastro, veramente una tragedia, il peccato originale, il peccato che facciamo noi. O ci avviciniamo a Dio e lo amiamo per essere uniti a Lui e per vivere secondo la Sua santissima volontà, oppure siamo veramente creature pericolosissime. Penso che veramente c'è da aver paura, ecco, in di questi tempi. Ecco, ti sembra di essere in mezzo ai serpenti velenosi, devi stare attento come parli perché subito uno capisce una parola per l'altra e ti morde subito, ti denuncia, insomma non si sa più. Ma questo però è l'effetto del peccato, naturalmente, per cui il peccato noi che vogliamo sdoganarlo e pensare che sia una cosa naturale, che insomma non bisogna farci molto caso, perché invece il Signore ci ha dato dei comandamenti, perché vuole che con quei comandamenti ci mette nella condizione di somigliare sempre di più a Lui, soprattutto, ma anche perché amando Dio con tutto il cuore, l'anima, la mente, le forze, sopra ogni cosa, noi unendoci a Lui partecipiamo di lui ed ecco che viene fuori l'uomo che è come Dio lo vuole, perché Dio può operare liberamente nell'uomo in quanto attraverso l'amore che è unitivo, ecco, opera. Allora noi vediamo i santi come sono belli i santi. E come vedo questa infiorescenza, vero, dei fiori, guardi nella chiesa quanti fiori di santità, quante belle anime, quanto hanno amato, quanto sono belle, quanto sono belli i piedi di coloro che portano la lieta novella. Proprio, facevo queste riflessioni e naturalmente consideravo anche queste, consideravo, come dire, quasi il soffio vero dello Spirito Santo, che è lo sposo di Maria, per dire: ma anche la tua anima deve magnificare il Signore, e il tuo spirito deve esultare in Dio, nostro Salvatore, che ha lasciato i cieli, è sceso sulla terra per farsi ammazzare, per dare la sua vita a noi. E allora, tutti questi fiori, tutte queste cose sono meravigliose, ma poi se penso al giglio di purezza della Madonna, Madre di Dio, Gesù Cristo, ovvero il frutto benedetto del grembo di Maria, e allora dico, ma l'uomo dovrebbe essere per natura contemplativa e guardare queste cose, le cose di lassù, e allora si preoccuperebbe poco delle cose di qua giù, perché il Signore ce le dà in sovrappiù, non serve che ci ammazziamo per avere qualcosa, avremo tutto in sovrabbondanza, invece siamo col fiatone, arrabbiati, con gli occhi torvi, mamma mia, che mondo, cosa abbiamo combinato a non dare retta al cielo, come abbiamo combinato a non dare retta alla Madonna che è venuta sulla terra, mandata da Dio, dice questi figli che ti ho dato, guarda come sono ridotti, io non so più che cosa fare, vedi tu cosa puoi fare, ma non danno più retta a me, non ascoltano più la mia parola, non, addirittura la trasformano, gli danno un senso diverso da quello che gli ho dato io. Vedi te, perché diciamo debbo necessariamente intervenire, in quanto Gesù gliel'ha detto a Padre Pio, gliel'ha detto, dice, non posso più trattenere il braccio della giustizia di mio padre. Gesù lo dice a Padre Pio, che non può più trattenere il braccio della giustizia del padre, che vede come maltrattano il figlio e come calpestano il dono dell'amore, lo Spirito Santo, eccetera, eccetera. Poi la Madonna che dice, non posso più trattenere il braccio di mio figlio. Allora io non lo so, qua noi praticamente vorremmo far credere alla gente che là in paradiso sono tranquilli per come viviamo, ci benedicono per tutte le nostre scelleratezze e ci aspettano a braccia aperte, venite peccatori, ma non vi preoccupate, ma che inferno, ma che paradiso, ma venite tutti dentro, entrino tutti, angeli e porci, tutti dentro in paradiso. No, non è possibile, non è possibile, il Signore è giusto. È verità, non si contraddice mai, non possiamo fargli dire quello che non ha mai detto. Ecco, vabbè. Mi fermo qua perché oggi abbiamo due letture che sono molto forti, una di San Paolo e naturalmente il Vangelo anche, e sarà commentato da Don Dolindo, avrà molto da leggere anche Anna questa giornata. E prima però di lasciare, vorrei invitarvi ad entrare nel sito Stella Matutina, perché abbiamo messo una conferenza che il professor Enrico De Mattei ha fatto qualche giorno fa, venerdì scorso, ecco, sulla crisi, ecco, mondiale, la crisi nella Chiesa alla luce di Fatima. Ecco, è un professionista, è un professore che veramente parla in tutto il mondo, diciamo che ti dà le imboccate, ecco, non ti dice tutto fino in fondo, ecco, perché però ti dà la possibilità, dice, chi ha orecchie per intendere, intenda, nel senso che ti fa capire la prima parte, la seconda, se hai un po' di conoscenza la capisci. Altrimenti avrebbe dovuto parlare una serata intera o un giorno, una notte intera. Ecco, stiamo ben attenti, è molto sottile, pesate bene le parole perché vi dà dei dati molto interessanti. Ecco, non ascoltatelo come se fosse un giornalista, diremmo così, qualsiasi che parla e parla e parla ma non dice niente. Questo parla quanto serve e dice tante cose, per cui andate pure in Stella Matutina la conferenza del professor Enrico De Mattei. Ecco, adesso lascio a te la parola, Anna, dopo queste notizie che dovevo pur dare, pensavo appunto a tutte queste cose naturali. Sono qui davanti alla statua del Cuore Immacolato di Maria, per cui io guardo lei, ma io la vedo da poveraccio. Lei mi guarda come suo figlio e mi dice, io prego per te peccatore adesso e anche nell'ora della tua morte, ecco, abbi fiducia, prega tu, prega me, prega continuamente Ave Marie, Pensate che l'altro giorno, scherzando, ho dato un, come dire, un, come, come esempio a un amico, dicevo, sai cos'è il rosario? E beh, dice la preghiera, no, dico, sai, il rosario è un aspiragrazie, cioè pensavo l'aspirapolvere aspira la polvere, ma il rosario è un aspiragrazie, più ne dici e più grazie aspiri.
Che bel esempio, bello, un esempio ottimo direi veramente, mamma mia. Infatti
sì,
se lei lo chiede sempre nelle sue apparizioni, ecco, rosario, 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 non è certamente...
È un aspiragrazie ed è un respingi disgrazie.
Che bel sinonimo,
ecco,
bello.
Bene, allora Anna, c'è la parola.
Allora, l'apostolo delle genti condensa in poche righe le virtù di cui dovrebbe essere adorno ogni cristiano. Prima fra tutte la carità. Essa deve essere sincera, ossia deve avere per fine soltanto Cristo e non il proprio tornaconto. Deve rifuggire da ogni male e ricercare soltanto il bene, la volontà di Dio. Il buon cristiano, inoltre, tende al bene anche nelle tribolazioni, trovando forza e coraggio nella preghiera. Rivolgiamoci alla Madonna, a colei che ha praticato in modo eccelso ogni virtù, chiedendole le grazie necessarie per vivere una vita virtuosa e così poter giungere alla santità. Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, la carità non sia ipocrita. Detestate il male, attaccatevi al bene, amatevi gli uni gli altri con affetto fraterno. Gareggiate nello stimarvi a vicenda. Non siate pigri nel fare il bene. Siate invece ferventi nello spirito, servite il Signore. Siate lieti nella speranza, costanti nella tribolazione, perseveranti nella preghiera. Condividete le necessità dei santi. Siate premurosi nell'ospitalità. Benedite coloro che vi perseguitano. Benedite e non maledite. Rallegratevi con quelli che sono nella gioia. Piangete con quelli che sono nel pianto. Abbiate i medesimi sentimenti gli uni verso gli altri. Non nutrite desideri di grandezza. Volgetevi piuttosto a ciò che è umile.
Io posso dire solo due parole. Dice, la carità non sia ipocrita. Cioè, è la carità, per essere carità, deve contenere la verità. Perché altrimenti è una carità ipocrita, ha degli interessi secondi. Detestate il male, attaccatevi al bene. Ecco, se noi addirittura... quelli che hanno fatto il male li esaltiamo, facciamo il contrario, bisogna detestare il male, non chi l'ha fatto, ma certamente il male va denunciato, ecco, non si può nascondere il male, attaccatevi al bene, amatevi gli uni gli altri con affetto fraterno, ma questo affetto, questo amore che oggigiorno, vorrei dire, anche sentendo quello che accade, cioè, pensiamo anche a tutti i divorzi, separazioni, omicidi e tutte queste cose qua. È tutta gente che usa questo termine amo, ma in pratica non è vero niente. Pensate quanti ragazzi e quante ragazze si ingannano, perché dicono di amarsi e poi si ammazzano, dicono di amarsi e poi si divorziano. Pertanto questo amo, pensavo che se questa parola amo, per farvi un esempio, magari vi farà anche sorridere, ma diciamo a un amo per pescare un pesce gli si aggancia un verme, Per cui è un amo da verme. Quando uno mi dice ti amo, state attente ragazze, state attenti ragazzi. Quando vi dicono io ti amo, dice state attenti, io non è che sono un pesce che vado in cerca di vermi, no? Io dopo resto agganciato all'amo, capito? E vengo pescato e ingannato, no? Per cui l'amore è Dio, E per cui c'è il rispetto del prossimo, altro che amo, no? È un amo da vermi quello che mi dici, perché non è vero, è un amore interessato. Tu vuoi qualcosa da me, vuoi prendertelo e quando non ti servo più mi butti via. Ma poi dice: siete premurosi nell'ospitalità, e qui naturalmente noi andiamo dritti, filati al pensiero che dobbiamo ospitare in casa nostra tutti quelli che arrivano in Italia, no? Però vorrei mostrare, diciamo, anche per illuminare il pensiero, che non è come subito noi siamo dei sempliciotti, anche vero? Innanzitutto dobbiamo accogliere Gesù Cristo, cioè quando il Signore mi parla nel Vangelo, io devo accogliere Lui con la sua parola e metterla in pratica, no? Per cui posso accogliere tutti quelli che voglio, ma direi: ma tu mi ascolti a me, cioè mi accogli, accogliete la parola del Signore e mettetela in pratica. Gesù è verbo, il verbo si fa carne. Io accolgo il Signore che mi ha parlato, accolgo la sua parola, la adoro, la vivo, la bacio questa parola perché è la mia salvezza. Ecco, accogliere l'invito del Signore. Ecco, pertanto questo tipo di accoglienza, ecco, poi sto con mio marito, resto incinta e non voglio accogliere nel grembo il figlio che il Signore mi ha messo, ecco, lo voglio ammazzare, no? E questa accoglienza noi dobbiamo accogliere quelli che vengono dal Mediterraneo e non accogliamo, diciamo, sulla pantelleria del nostro grembo. I figli che ci manda il Signore, gli rovesciamo il barcone, li facciamo morire affogati nell'aborto. Resto incinta e prendo la pillola per farlo affogare, ma capite che cosa vuol dire, ecco, accogliere? Pertanto non andiamo in cerca delle cose che credono, cioè che pensiamo che ci liberino. E ci sentiamo bravi, buoni e belli, no? Cominciamo dalle cose più sante, no? Poi un po' alla volta vediamo, perché uno può anche accogliere quelli che ti tagliano la gola, perché in certo senso, visto che la tua testa non serve a niente, è un atto di giustizia che te la taglino, non serve a niente se butta via, no? Ma invece dobbiamo accogliere la verità. La verità mi farà libero, noi siamo schiavi della menzogna. E ci viene propinata in tutti i modi, per cui non siamo ipocriti di parlare e farci belli con parole belle che però non hanno il significato profondo che debbono avere. In primis devo accogliere il Signore. Primo comandamento, ama il tuo Dio con tutto il cuore, l'anima, la mente, le forze sopra ogni cosa. Io devo accogliere il mio Signore in questo modo. Poi, pieno di Dio, accolgo anche il prossimo, amo il prossimo. Ma io amare il prossimo, che non è vero perché non amo Dio, o poi dico che il Dio è uguale di tutti quanti, non è vero, è una bugia, è vero? E allora qui ci prendiamo in giro gli uni con gli altri, e poi alla fine ci sentiamo anche buoni, ci sentiamo, diciamo, quasi beati, credendo di aver fatto una cosa grande, che però è sbalestrata, diciamo, non sta in piedi perché la verità la mette in crisi. Cioè, mette in crisi la nostra presunzione di far del bene in un modo fatto male. Accogliamo quelli che vengono e non vogliamo accogliere i figli nel grembo nostro. Poi i politici che aiutano quelli che vengono qua e non aiutano le donne che vivono qua a poter mantenere i figli che il buon Dio gli vuol mandare. Capite? Per cui siamo ingannati. Ingannati continuamente dagli uomini di potere che li abbiamo poi eletti noi, o anche se non li eleggiamo, sono al potere lo stesso, ma non sono a servizio di Dio, sono a servizio di qualcuno che diciamo vuol essere il principe di questo mondo, ma noi contiamo e speriamo che presto, dico, Madonnina mia, tu sei come un esercito schierato in battaglia, vieni presto il nostro aiuto, soccorrici, non vedi come siamo combinati, non lasciare che periscano anche quelli che sono ancora in piedi, vieni il nostro soccorso, o Madonna delle grazie, facci la grazia di soccorrerci, ottienici il dono del castigo, ma che però ottienici il dono della salvezza, castigami, o Signore, ma salvami. E così mi fermo, perché adesso Anna ne ha da dire, no? Io sono piuttosto pratico così. Vabbè, Anna, tocca a te.
Eccomi, sì. Allora, dal commento del sacerdote Dorindo Ruotolo alle lettere di San Paolo, lettera ai Romani, capitolo 12, sono pagina 338. Comunemente si crede che San Paolo, nelle sue esortazioni, sia disordinato e che, lasciandosi trasportare dall'impeto del pensiero, non abbia un nesso logico in quello che dice. Si dimentica che egli era ispirato nello scrivere e che lo Spirito Santo gli suggeriva le parole secondo le necessità dei fedeli ai quali parlava, con un ordine più psicologico che logico, e quindi con un nesso che era capito dalle anime alle quali si dirigeva. Egli parla prima dei carismi dello Spirito Santo e dopo della carità, come fa anche nella prima lettera ai Corinzi. Non è a caso, né per raffazzonare alla rinfusa le sue esortazioni pratiche e morali dopo quelle teoriche e teologiche. Dio, infatti, è amore e non ci si dona che per parteciparci il suo amore e accrescerci la carità. La carità è in noi il completamento della sua immagine, giacché siamo fatti a sua immagine e somiglianza. Dio è uno e trino, ha ineffabili perfezioni nella sua infinita natura e diffonde la sua bontà creando. Noi siamo, intendiamo ed amiamo, ed ecco in noi un raggio dell'ineffabile Trinità. Come creature non abbiamo in noi perfezioni che non ci siano partecipate da Dio. Ed ecco la grazia, i doni, i carismi e i frutti dello Spirito Santo che ci santificano e ci elevano ad attività soprannaturali. L'effusione della bontà di Dio nella creazione è come effigiata in noi dalla carità, che è effusione di bontà sui nostri fratelli e su quelli che sono bisognosi di aiuto. Noi non rassomigliamo a Dio creando per amore, ma beneficando per amore. Ed è logico che dai doni che Egli ci dà, perfezionandoci, debba scaturire la carità, che è l'effusione della nostra perfezione nel prossimo, immagine di Dio. Dio è verità ed è carità, è sommo bene e da Lui viene ogni bene, aborre perciò dal male che è negazione del bene, non potendoci essere in Lui che bene. Noi effondiamo il bene nella carità, e questa deve avere la caratteristica della verità, deve sorgere da un cuore buono e non può conciliarsi col peccato. Una carità finta, o secondo il testo greco ipocrita, non è carità, ma è un'ingiuria lanciata a chi soffre. La finzione è una burla e l'ipocrisia un inganno, un mostrare quello che non è. Manca quindi del calore della carità, e non solo non consola, ma urta, anche quando la finzione è dissimulata e l'ipocrisia è raffinata. Un cuore cattivo e peccatore può essere capace di un momento di naturale sensibilità e compassione, può anche dare un soccorso materiale, ma non può effondere con la carità il bene. Per questo chi fa la carità la deve fare nella verità, guardando Dio. E con l'amore, il beneficio materiale, deve fondere la dilezione, ossia quel profondo amore che vale più del beneficio e viene solo da Dio. Per questo il testo greco, in luogo della parola carità, ha dilezione, cioè la carità verso Dio e verso il prossimo, la carità che viene dall'anima santa, che rifugge dal male e si attiene al bene. Noi, abituati a vivere materialmente, ci lasciamo affascinare dal beneficio materiale e giungiamo a pensare che vi sia più carità tante volte nei cattivi che nei buoni. Se potessimo vedere quanto è meschina la beneficenza che non si ispira a Dio, noi vedremmo non un frutto dolce e fragrante, ma uno spineto pungente ed infettivo. Non vedremmo una fiamma d'amore, ma un fuoco fatuo, cadaverico. Non vedremmo una tenerezza vera, ma una finzione e un'ipocrisia profonda, perché chi non ama e non benefica per amore di Dio, ama e benefica per soddisfare il proprio gusto e il proprio impulso a dare e per avere la soddisfazione di dare e di vedere un altro consolarsi. Questa carità non è diversa dalla divertita compiacenza che ha chi dà il becchime ai polli e si diletta di vederli mangiare, o che carezza il suo cane e si compiace delle sue manifestazioni di gioiosa fedeltà quando gli lecca la mano, scodinzola la coda. La carità, che non è dilezione verso Dio e il prossimo, e che non viene dalla bontà, che si effonde amando e aiutando, è un atto di politica. E come tutti gli atti politici è finta ed è ipocrita. Siamo troppo abituati a queste spampanate di filantropia che fanno affluire gelidi soccorsi là dove può avversarne una risonanza di prestigio, o peggio, là dove può esservi l'accalappiamento delle anime ad un'idea e a un programma, sia pure non sovversivo. Questa finta carità si polverizza per via. Va a finire quasi sempre nelle mani dei ladri o degli speculatori. E mentre sembra espansiva fino alla tenerezza per le grandi necessità, è completamente insensibile, anzi arcigna, per i veri bisogni spirituali e corporali di quelli che soffrono e che, soccorsi o confortati, non hanno trombe da suonare al vento e non possono soddisfare la brama di gloria che hanno quelli che la fanno. Di questa carità finta o ipocrita è ripieno il mondo, dolorosamente, e non raramente la si scorge anche in quelli che dovrebbero riempire la terra di giustizia e di pace. Inutilmente il vessato, l'oppresso, il tradito fa appello alla giustizia, al cuore, alla bontà, magari con le più accorate invocazioni. Inutilmente tende le mani a chi dovrebbe fargli giustizia. Il raggio di una carità politicante e finta non giunge a lui, perché non è raggio di dilezione e non parte da un cuore santo. Dobbiamo scuotere questa cappa pesante di finta carità ed invocare dallo Spirito Santo il dono di un vero amore fraterno. E per questo San Paolo soggiunge: amatevi scambievolmente, con fraterna carità, o secondo il testo greco, per ciò che riguarda la carità fraterna, siate pieni di tenerezza gli uni verso gli altri. Questa tenerezza, così tipica nella cristiana dilezione, può sorgere in noi solo quando si vede Gesù Cristo nel prossimo, giacché molte volte il prossimo, così com'è, potrebbe suscitare ripugnanza, sia fisicamente che moralmente. Il pensare, questo lo faccio al mio Gesù sofferente, a Gesù vilipeso, a Gesù sfigurato per amore. Questo lo do a Gesù assetato, a Gesù che ha fame, a Gesù che ha freddo. Suscita nell'anima un sentimento di profonda tenerezza e le dà un tale senso di umiltà da prevenire gli altri nell'onore. Questo prevenirsi scambievolmente nell'onore è in fondo quello che noi chiamiamo galateo ed educazione. È la gentilezza nel tratto, è il profondo rispetto per gli altri, è l'evitare loro qualunque fastidio, è il dar loro la precedenza, il condiscendere con garbo, il mostrarsi all'unisono con i loro desideri, sentimenti, piangendo o gioendo con loro se essi sono nell'angustia o nella gioia. Queste manifestazioni di carità profonda e non ipocrita sono i fondamenti del vivere civile e della buona creanza che per il cristianesimo hanno mutato il volto dell'umanità. Il mondo non conosce queste finezze d'amore scambievole, conosce solo le cosiddette convenienze civili, che sono spesso ipocrite manifestazioni di rispetto quando si è in faccia al prossimo e subito dopo diventano alle spalle critica, mormorazione e disprezzo. L'educazione vera, che è gentilezza e tenerezza di carità, viene dal divino amore. E perciò San Paolo ritorna su questo concetto prima di parlare delle principali manifestazioni della carità, esclamando: non siate pigri nello zelo, cioè nella sollecitudine alla divina gloria in tutte le vostre azioni. Siate fervorosi di spirito amando Dio, solo Dio sopra tutte le cose, e servendo a Lui solo in tutte le attività vostre. Vivete una vita soprannaturale e per mantenere il fervore dello spirito siate lieti nella speranza della vita eterna, pazienti nella tribolazione che ci dà modo di raggiungerla, assidui nell'orazione per impetrarla. Cercare dunque la gloria di Dio, amarlo sopra tutte le cose con intimo fervore, servirlo, compiendo la sua volontà e praticando la sua legge, tendere con tutta l'anima alla meta eterna, sopportare in pace ogni angustia per questa suprema speranza, parlare con Dio nell'orazione e sostenere la speranza con la preghiera. Ecco la sintesi di una vita soprannaturale dalla quale scaturisce la carità che soccorre nelle necessità della vita presente. E perciò l'Apostolo soggiunge: provvedete alle necessità dei santi, ossia dei cristiani, esposti allora alle persecuzioni degli empi, e praticate l'ospitalità ricevendoli volentieri in casa quando vanno raminghi per sfuggire alle tempeste che li minacciano, accogliendoli e compatendo le loro pene. Non essere irruenti contro quelli che li perseguitano, benediteli per attirarli a Dio, benedite sempre e non vogliate maledire nessuno, perché da voi si effonda quella carità che viene da Dio, essendo la preghiera, la benedizione, la massima dimostrazione della carità soprannaturale. Amen.
Meraviglia. Come ha spiegato bene la carità e la verità.
Nella verità, vedi.
Come detto, di accogliere i cristiani.
Certo.
Difatti dovremmo accogliere tutti coloro che sono cristiani e sono perseguitati. Dovremmo accogliere, ma praticamente qui non si sa quanti siano i cristiani che fuggono dalle persecuzioni, per cui si mettono in mezzo quelli che vengono a perseguitarci a casa nostra. Qui bisogna la carità nella verità. Mi diceva l'altro giorno una signora che era in fila, non so se l'ho già detta, era in fila alla posta davanti a uno sportello, e arriva una musulmana, si è messa davanti a tutti, vero? E naturalmente la gente si è lamentata, dice: ma scusi, si metta in fila anche lei come tutti gli altri. Dice: ancora per poco, perché fra poco comanderemo noi, capito? Allora, questa qui è la carità non verso i cristiani, ma praticamente facciamo in modo che i cristiani vengano perseguitati, perché noi accogliamo in casa nostra i persecutori, no? Dobbiamo dire: se tu vieni a casa tua, bussi alla porta, vero, e ti adegui alle, diciamo, alle abitudini di quelli che ti ospitano. Non è che io devo cambiare vita per adeguarmi alla tua, no? Sei tu che bussi alla porta e io ti faccio entrare. Anche l'educazione, a parte la religione, ma l'educazione qui manca. Siccome anche a me l'hanno detto che fra poco comanderemo noi, dico: allora cosa facciamo? Venite, venite, venite a governarci. Intanto abbiamo già un sindaco a Londra che è un musulmano. Adesso sono in fibrillazione questi, perché non vedono l'ora di governare tutto. Ce l'hanno anche detto. Ce l'hanno anche detto, dice: noi l'Europa non l'abbiamo conquistata le volte precedenti perché voi avevate più fede, ma oggi che avete perso la fede, pensa un po', ci svergognano, avete perso la fede, avete una fede fragile, non ce l'avete propria, questa volta siete già travolti perché non avete fede. Le volte precedenti ci avete venduto perché pregavate e credevate al vostro Dio. Ma stavolta avete perso la fede e noi, diciamo, verremo a fare quello che dobbiamo fare. Vabbè. Queste sono parentesi di verità, vero? Ed è carità dire la verità, perché se io lo so e non ve lo dico, non sono veritiero, e perché, cioè, non sono caritatevole, perché vi lascio nella credenza, no, nel credere che tante cose che ci vengono propinate siano buone, invece non lo sono buone. Dobbiamo andare e predicare e portare Gesù a tutti i popoli, e invece vedete che vengono gli altri popoli a portarci quello che hanno loro, perché noi ormai siamo in stato veramente di anoressia spirituale. Chiediamo la pausa musicale, Anna, adesso,
certo,
vero?
Sì. Ricordo, comunque non è necessario, ma fa parte del cliché, il numero dei Radio Buon Consiglio, il numero telefonico 0825 444 391. A tra poco. Grazie, Ave Maria.
Pronto?
Eccoci.
Ecco, Anna.
Sì.
Allora, che meraviglia, Don Dolindo. Pensa, ha parlato dei politici, delle politiche, degli interessi politici, perché pigliano miliardi, capito? Certo. Pigliano soldi, per cui lo fanno per interesse, non per amore, no?
Certo.
E Don Dolindo, veramente, ma speriamo che lo facciano santo presto, perché se lo merita, ma lui è presente in mezzo a noi, parla di cose che sembra che sia, ed è vivo in mezzo a noi, in pratica, eh.
Attualissime proprio,
attualissimo, l'ipocriti per interesse, lo sanno loro perché fanno ste cose.
È vero.
E vabbè, Anna, leggi pure il Vangelo, la Madonna delle Grazie, ecco, consideriamo tra le grazie anche quelle di sentire la verità, che oggigiorno non è mica facile, sapete, con tutti gli ipocriti che sono in circolazione, che hanno degli interessi secondi.
È vero.
Non nella verità.
Purtroppo sì, svegliamoci finché c'è tempo. Allora, inizio la lettura del Santo Vangelo.
Sì, sì.
Contempliamo la Vergine Santissima.
Bene, cari amici, è un attacco mediatico, capite? Bisogna stare attenti a quello che si dice, perché subito sei attaccato, eh? Il regno di questo miserabile. Dovete e dobbiamo fare le novene a San Michele Arcangelo, e lui è preposto a fare questa operazione di cacciata, e noi non lo preghiamo più, per cui li abbiamo tra i piedi, diciamo, i diavoli, proprio perché addirittura siamo talmente presunzuosi che pensiamo di poter fare senza l'aiuto celeste. E vabbè, Anna, vai avanti con la lettura, perché l'anima mia magnifica il Signore, il mio spirito esulta. Però dico, poi dice, quando dopo il tuo saluto, ecco, il bambino mi ha sussultato nel grembo, no? Allora pensavo, dico, noi riceviamo Gesù in noi e non sussulta un bel niente, vero? Che razza di fede abbiamo noi alla presenza di Gesù, corpo, sangue, anima e divinità, alla presenza della Madonna, non sussulta niente, cominciamo a chiacchierare, pensare a tante cose, non sussulta niente, altro che fede, convertito.
Che pena.
Se fossimo convertiti, a ogni comunione dovremmo versare un bicchiere di lacrime della commozione, no? E rendere grazie a Dio che si è degnato di guardare all'umiltà di coloro che vengono là dicendo: Signore, abbi compassione di questa misera creatura che non può vivere senza di te, ti degni di unirti a un miserabile verme tu ti sei fatto verme per non farci sfigurare, ma anche per farci vedere come siamo ridotti noi. Ecco, umiltà, umiltà, gratitudine, gratitudine. C'è Santa Elisabetta dicendo a che debbo che la madre del mio Signore venga a me, praticamente cosa ha detto? Un atto di stupore, ma dice a che debbo che la madre del mio Signore, è un atto di gratitudine, perché dice la madre del mio Signore è venuta a me, è un atto di dunque di umiltà, perché dice ma da me è venuta la madre del mio Signore, misera creatura che sono. Pensate un po', lei soltanto per la visita della Madonna dice queste cose, noi riceviamo corpo, sangue, anima e divinità, siamo degli ingrati, senza fede, calpestatori dei beni di Dio, vergogniamoci se abbiamo il coraggio, ecco, tra tutti i carismi che chiede la gente, dammi il dono di questo, ma chiediamo il dono della vergogna che sarebbe quello che ci farebbe santi. Anna, vai avanti te, io ti lascio andare avanti fino alla fine perché non voglio più interromperti.
Grazie, allora proseguo dal Vangelo secondo San Luca. In quei giorni Maria si alzò e andò in fretta verso la regione montuosa in una città di Giuda. Entrata nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta. Appena Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, il bambino sussultò nel suo grembo. Elisabetta fu colmata di Spirito Santo ed esclamò a gran voce: «Benedetta tu fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo. A che cosa devo che la madre del mio Signore venga a me? Ecco, appena il tuo saluto è giunto ai miei orecchi, il bambino ha sussultato di gioia nel mio grembo. E beata colei che ha creduto nell'adempimento di ciò che il Signore le ha detto». Allora Maria disse: «L'anima mia magnifica il Signore, e il mio spirito esulta in Dio mio Salvatore, perché ha guardato l'umiltà della sua serva. D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. Grandi cose ha fatto per me l'Onnipotente. E santo è il suo nome. Di generazione in generazione la sua misericordia per quelli che lo temono. Ha spiegato la potenza del suo braccio. Ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore. Ha rovesciato i potenti dai troni. Ha innalzato gli umili. Ha ricolmato di beni gli affamati. Ha rimandato i ricchi a mani vuote. Ha soccorso Israele suo servo, ricordandosi della sua misericordia, come aveva detto ai nostri padri, per Abramo e la sua discendenza per sempre». Maria rimase con lei circa 3 mesi, poi tornò a casa sua. Passo alla lettura della meditazione
subito.
Di Don Dolindo. Sono a pagina 970, San Luca, capitolo primo. Maria si pose in viaggio per le vie deserte dei monti e camminava frettolosamente. Cercava la solitudine, perché aveva un gran bisogno di amare in silenzio. E correva, perché era quasi come spirito che non avvertiva il peso del corpo. E ha provato un momento di intimo amore con Dio. E sa quanta vita esso trasfonde in tutto il corpo, rendendolo più sottomesso all'anima, più docile strumento dello spirito. Questa vita dovette essere immensa in Maria, tutta avvolta dalla fiamma dell'eterno amore. Non poggiava quasi sul suolo e come colomba librata al volo divorava la via. Correva senza affannare, spinta come da un vento, giacché la creazione le faceva quasi riverenza. E l'aria stessa s'apriva innanzi a lei per non opporre resistenza ai suoi passi. Correva, esultando nel suo spirito, con passo sicuro e senza timore, giacché la gioia pura dell'anima dà anche al corpo un novello vigore ed una maggiore decisione nei suoi movimenti. I suoi sentimenti si arguiscono da quelli espressi a Santa Elisabetta. espressione magnifica dell'anima sua benedetta, glorificava Dio, esultava in lui Salvatore, vivente nel suo seno, si umiliava e considerava la sua grande missione nei secoli, attribuiva al Signore tutta la propria grandezza e considerava le conseguenze della misericordia fatta da Dio alla terra, la dispersione dei superbi, l'umiliazione dei grandi e l'elevazione degli umili. Era piena di Dio, conversava con lui, lo amava di intenso amore, piena di riconoscenza per il compimento delle promesse fatte da lui ad Abramo e alla sua discendenza. Cantava nell'esultanza del suo spirito ed esplose nella pienezza del suo amore innanzi alla sua cugina. Giunse presto in casa di Zaccaria e salutò Elisabetta, dice il Sacro Testo. Non salutò il consorte di lei, o per delicatezza, sapendolo muto e non volendolo mortificare parlando, o perché sapeva che momentaneamente era assente. Salutò con le parole che allora più erano in uso: la pace sia con te, o con altra simile espressione, e al suono della sua voce il bambino di Elisabetta trasalì di gioia nel seno di lei, ed essa fu ripiena di Spirito Santo. La voce benedetta di Maria era come la voce stessa del Verbo incarnato in lei, giacché egli ne possedeva e ne elevava tutta la vita. Era voce santa e santificante, che operò quello che diceva come augurio di pace, ed operandolo nello stesso tempo santificò il Battista nel seno materno e ne santificò la madre riempiendola di Spirito Santo. Elisabetta vide Maria nello splendore della sua sovrumana bellezza e ne rimase profondamente colpita. Il cammino fatto sollecitamente le aveva anche fisicamente ravvivato il colore del volto. L'espansione con la quale le si rivolse aveva fatto come affiorare tutta l'anima sua nelle linee del corpo purissimo. Era come un'opera d'arte mirabile, un misto di semplicità e di maestà grande, un insieme di umiltà e di gloria, un'armonia di gioia profonda e di compostezza imperturbabile. Era bellissima, come non lo fu mai nessuna creatura. Era viva, perché spirava santità e pace da ogni movimento e da ogni parola. Era ancora fanciulla, aveva poco più di 15 anni, e benché fosse già sviluppata, portava nella sua persona la casta ed affascinante ingenuità propria dell'adolescenza. Era come un fiore aperto alla vita, e perché aperto per virtù dello Spirito Santo, conservava intatto quel candido fulgore di integrità che è proprio delle vergini. Sembrava un angelo del paradiso, più di un angelo, fulgente nei raggi della divinità che in lei riposava e diffondeva intorno una soavissima unzione di grazia che saziava lo spirito e lo inebriava di amore verso Dio. La sua voce non era voce di umana creatura, aveva qualche cosa di misterioso, penetrava il cuore come grazia e lo pacificava con una grande soavità, era come una melodia sommamente espressiva tratta da uno strumento dolcissimo. Santa Elisabetta perciò, al vederla così grande e così bella, esclamò per ispirazione interna dello Spirito Santo: benedetta sei tu fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno. L'abbracciò, la strinse al cuore quasi con effusione materna, giacché essa era già avanzata di età, ma nello stringerla sentì in lei qualcosa di divino. Capì per grazia il mistero della sua maternità divina, sentì che abbracciava la regina del cielo e soggiunse: e da dove a me questa grazia che la madre del mio Signore, cioè del mio Dio fatto uomo per la salvezza di tutti, venga a me. Con queste ispirate parole fu come scolpita per i secoli la testimonianza della divina maternità di Maria e della sua ineffabile grandezza. Essa non è indifferente ai salvati del Redentore, lo porta loro, lo dona e fonde la sua grazia e la sua misericordia, dona la sua gioia, santifica in suo nome ed è inseparabile da lui nell'opera della salvezza. Se fosse stata solo un canale per il quale passò il Redentore, come dicono stoltamente i poveri protestanti, Elisabetta, ripiena dello Spirito Santo, si sarebbe rivolta non a lei, ma al Figlio Divino che le stava nel seno. Essa invece la esaltò, benedetta fra le donne, e chiamò frutto suo il Redentore, frutto della sua pianta purissima, che evidentemente essa sola poteva dare. La pianta non è un semplice canale del frutto, lo genera, lo nutre, lo matura e lo dona. Bisogna andare alla pianta per averlo, e senza la pianta è impossibile coglierlo. Elisabetta vide in Maria tutto quello splendore di vita e lo paragonò inconsciamente all'umiliante abbattimento nel quale suo sposo, muto e sordo, era venuto a lei dopo la visione dell'angelo. Capì che la fede nella parola dell'angelo aveva in lei realizzato il grande mistero, come l'incredulità del marito aveva cagionato a lui la mutezza e la sordità. E quindi esclamò: «Sei beata che hai creduto, perché si adempiranno le cose dette a te dal Signore». Maria a quelle parole di lode sentì l'anima sua tutta tratta in Dio. L'umiltà le dava il senso della sua nullità innanzi a lui. La riconoscenza le faceva attribuire tutto alla sua infinita misericordia. La luce divina che la illuminava le faceva guardare i suoi disegni su di lei e di trionfi delle sue misericordie nei secoli fino alla fine del mondo. Perciò, levando al cielo gli occhi, esclamò: «L'anima mia magnifica il Signore». Mai uscì dal labbro umano un cantico più sublime di gioia. Mai un cuore si aprì a Dio con tanto riconoscente amore. Mai l'umiltà più profonda fu armonizzata così mirabilmente con la verità, in modo da formare una melodia di annientamento e di grandezza, di piccolezza e di immensità, di bontà e di forza, che affascina l'anima e la unisce alla gioia e dai sentimenti di Maria. Scusate. Ecco, è un cantico fecondo e virginale, come il cuore dal quale sgorgò ricco di significati. È semplice nella sua espressione, che la Chiesa canta e ricanta ogni giorno, senza che esso esaurisca la sua gioiosa e fresca scaturigine. È il canto dei pellegrini che vanno verso la patria eterna, degli apostoli che percorrono la terra diffondendo il lieto messaggio, dei martiri che attestano la verità col loro sangue, dei confessori che la propagano, delle vergini che la vivono, dei contemplativi che la gustano, degli angeli che la esaltano, delle creature tutte nelle quali ha echi di amore ed è nota squillante del cantico eterno nell'eterna gloria. Se si recita una preghiera soave, se si canta, è un inno trionfante che lancia lo spirito esultante in Dio, e se si medita è come orto fiorito, ricco di profumi celesti, ha un sapore sempre nuovo, un fascino sempre vivo, una delicatezza sempre virginale che i secoli non hanno potuto mai invecchiare, perché è un cantico di vita. Che gioia, o Vergine Santa, ricevere la grazia ricevere Gesù e poter cantare con te. Magnificat, anima mia Dominum. Che pace il trovarsi sul Calvario della prova e poter ripetere con te, anche lacrimando, nella piena rassegnazione del cuore. Magnificat, anima mia Dominum. Che dolcezza interiore elevarsi a Dio, sprezzando le gioie del mondo e ripetere nel volo dell'anima al bene eterno. Magnificat, anima mia Dominum. Che poesia d'amore. Recitare con la Chiesa le grandi preghiere liturgiche, sentirsi sazi di elevazioni interiori e volgere tutta l'anima a Dio in questo canto dell'anima tua, o Maria. Magnificat, anima mia Dominum. Che conforto nell'aridità dello spirito, quando la povera nostra fontana, se come essiccata e non dà una goccia, ravvivare la scaturigine del cuore con questo tuo canto e dare la vita alla povera terra inaridita. Magnificat, anima mia Dominum. Anche a costo di dilungarci, noi non possiamo passare oltre senza dare almeno uno sguardo fugace a questi aspetti luminosi del cantico di Maria e a dilettarci nella molteplice rifrazione di questa gemma preziosissima del nuovo patto. Non possiamo non commentare il profondo significato di questo canto di amore che ci è stato donato per cantare a Dio la riconoscenza del nostro amore. Perché uniti alla voce virginale della mamma nostra possiamo essere meno ingrati all'amore che per noi discese dal cielo e per amore ci redense col suo preziosissimo sangue. Tu amore, amore, come cresci tu nel terreno dell'umiltà e nei raggi della misericordia di Dio? Chi si lamenta di non possederti deve pensare che in sé tanta dose di superbia da inaridirne le radici e tanti effluvi di vanità da oscurare i raggi della misericordia. Se l'anima non canta il Magnificat dell'umiltà, non canta quello dell'amore. I grandi e sommi contemplativi sono stati grandi umili, poiché con gli umili Dio ragiona e conversa. Elevati perciò, anima mia, abbassandoti, e scendi nelle profondità del tuo nulla, perché la misericordia divina ti ricolmi di beni. L'umiltà che non s'abbandona alla misericordia non è umiltà, è dispetto della propria miseria. L'umiliazione che non volge lo sguardo a Dio confidando non è riconoscimento vero della propria impotenza, ma è agitazione dello spirito nel fastidio di una bruttura che lo diminuisce innanzi all'occhio dell'orgoglio. Non è il desiderio di Dio, ma l'aspirazione di una spirituale vanità. Chi cade nelle onde s'agita affonda. Chi s'abbandona gridando ed invocando aiuto galleggia ed è tratto alla riva. Oh mio Signore, io non mi stupisco di essere peccatrice, poiché di questo solo è capace l'anima mia. Non mi meraviglio d'essere impotente ad ogni bene, poiché senza di te sono nulla. Godo di essere un nulla, perché rifulga di più la luce della tua grandezza. Magnificat, anima mia Dominum, il peccato mi addolora e tu sai quanto ho pianto per averti offeso. Ma tu mi hai redento con il tuo sangue ed il mio spirito esulta in te, mio Salvatore. Vorrei farti ora l'esposizione di tutte le mie bassezze e contemplarle per cantarti in tutti i toni. Io sono nulla e peccato e tu sei tutto ed infinita santità, tutto quello di cui si dilettò l'anima mia fuori dalla tua legge è per me un obbrobrio. Ma il pentimento ha mutato la soddisfazione in amoroso rammarico, ha attratto il tuo sguardo e mi ha colmato di pace. la grande beatitudine di riconoscermi peccatrice e di piangere per averti offeso. E perché sono così beata? Perché tu mi guardi con misericordia. Spuntano dall'anima mia tanti piccoli fiori sulla mota delle mie lordure, perché il sole eterno l'ha illuminata e nel lezzo delle mie iniquità s'apre un germoglio lezzante perché tu mi usi misericordia. Magnificat, anima mea Dominum. Oh, come rifulge la potenza della tua grazia nella mia nudità e come salieta l'anima mia peccatrice nei fulgori della santità del tuo nome. Hai fatto in me cose grandi, purificandomi, fortificandomi, nutrendomi, perdonandomi, ed hai santificato la mia vita nel tuo nome, oh Santissima Trinità. Mi hai dato un desiderio ardente di riparare ed hai acceso in me le fiamme dello zelo, così la tua misericordia passa da te nel mio cuore e dal mio cuore pentito a quelli che ti temono. E sono una peccatrice, mi hai vinto con la potenza della tua grazia, disperdendo i disegni vani del mio orgoglio. Sono stato ribelle al tuo amore, inalberandomi, e tu mi hai umiliato, ma umiliandomi mi hai esaltato con la tua grazia. Ho fame di te, mio Dio, saziami. Ho vergogna di tutte le miserie che considerai come ricchezze della vita. Svuotami, accoglimi nelle braccia del tuo amore misericordioso, ricordandoti della tua bontà, e fammi riposare nel tuo amore secondo le tue promesse, ora e nei secoli eterni. Così sia.
L'anima mia magnifica il Signore. Dobbiamo domandarci, ma l'anima mia magnifica il Signore? Punto di domanda. E l'anima mia deve magnificare il Signore. Per cui chiediamo questa grazia, vedete, abbiamo bisogno di conversione vera, non presunta. Bene, siamo ormai a pochi minuti dalla conclusione. Oggi pensate che nel rito tridentino invece si celebra Maria Santissima Regina, ecco, regina dell'amore, regina di tutti gli angeli, regina dei nostri cuori deve essere. Dobbiamo offrirci totalmente perché faccia di noi quel che vuole la Madonna, si faccia di me secondo la parola di Dio. Ecco, santa giornata a tutti da Claudio.
E da Anna,
veramente. E da Anna. Santa giornata, grazie. Ed Anna in lacrime.
Non ce la facevo.
È troppo bello. Questa è Radio Buon Consiglio. Dico Radio Buon Consiglio e Radio Buon Consiglio, se no dovremmo cambiare nome alla radio, scusa.
Scusatemi, davvero. Mi sentito, non pensavo. Pensavo di essere.
Di nascondere. Vabbè, l'anima tua magnifica il Signore, anch'io però un pochino, vero? Sono qua che mi soffio il naso, mi asciugo gli occhi, mi viene di tutto. Bene. Ave Maria, santa giornata a tutti. Ave Maria.